Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenute, anzi ben ritornati dopo questa lunga pausa estiva che si è protratta per qualche settimana in più. Ci ritroviamo qui in questa nuova puntata del podcast. Quindi ritorniamo subito a parlare di fotografia. Ho notato, scorrendo le puntate pubblicate finora in questa terza serie, che mi è saltato subito all'occhio che metà dei fotografi affrontati sono americani. Tolto Grosky e Fontana, rimangono Haas ed Herzkopf, che pur essendo nati in Europa, hanno trovato fama e fortuna oltreoceano. In questa puntata quindi ritorniamo in Europa e con sommo piacere ci restiamo. Il fotografo di oggi ha vissuto e lavorato per quasi la totalità della sua carriera in Europa, ovviamente non considerando i viaggi fatti in giro per il mondo, ma ha sempre ritenuto l'Europa, con Londra e Parigi in primis, la sua base. Forse avete già intuito di chi sto parlando. Il fotografo di oggi è... Puntata numero 34, Henri Gruyère. Henri Gruyère è nato il 25 agosto del 1941 ad Anversa in Belgio, che da quasi un anno al tempo era sotto l'invasione tedesca. Il padre era un insegnante di fotografia e Henri crebbe in una numerosa famiglia molto cattolica. Crescendo, il nostro fotografo cominciò ad esprimere sempre più il desiderio di intraprendere la carriera del fotografo. Ma il padre, più di una volta, espresse il suo disappunto per questa sua scelta, nonostante anche lui lavorasse in ambito fotografico. Perché riteneva, purtroppo non si sa, il mestiere del fotografo poco serio e proficuo. Nonostante lo stracismo familiare riguardo alle sue intenzioni professionali, Henri dal 1959 al 1962 frequentò la scuola di cinema e televisione di Bruxelles, dove, in quel contesto, anche l'ambito cinematografico lo galvanizzò parecchio, arrivando a pensare di diventare anche regista, ispirato soprattutto ai lavori di Michelangelo Antonioli, lavori dei quali studierà nei suoi film in modo più approfondito le inquadrature e il senso dello spazio. Insegnamenti questi che poi si riporterà indietro durante la sua carriera da fotografo. Finiti gli studi, fuggì letteralmente dal rigido ambiente familiare che continuava a non approvare le sue scelte e decise di rifugiarsi a Parigi. Nella Ville Lumière, Henri ebbe quasi subito l'opportunità di lavorare come assistente per il grande fotografo William Klein, fotografo di cui sicuramente parleremo in qualche prossima stagione del podcast, e ebbe anche l'opportunità di conoscere il famoso editore francese Robert Delpire, che lo aiutò a lavorare come fotografo nella pubblicità e nella moda. Possiamo affermare con tranquillità che in quel periodo Henri stava facendo la famosa gavetta, stava acquisendo conoscenze e consapevolezza per la sua futura carriera, che ebbe un'importante svolta verso la fine degli anni 60. Infatti nel 1968 intraprese il suo primo viaggio negli Stati Uniti, per la precisione a New York. E se parliamo della grande mela di arte e fotografia negli anni 60, non possiamo esimerci dal pensare alla pop art. Qui scoprì i lavori dei grandi artisti come Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg, che li fece apprezzare il potenziale creativo dei colori e lo incoraggiò a cercare la bellezza negli elementi di tutti i giorni. Elementi che ebbero una forte influenza nella famosa serie di fotografia intitolata TV Shots, che vedremo fra poco. Di ritorno da questa rivelazione newyorkese nel 69, affrontò un altro viaggio, questa volta nel continente africano, e per la precisione in Marocco. Fu subito amore a prima vista, e questo amore gli permetterà di ritornare più volte nell'arco della sua vita sempre in Marocco. Questo nuovo ambiente, pieno di luci e colori, lo affascinarono notevolmente. La sua completa immersione nei paesaggi e nei colori tipici del Marocco gli permise di dare alla luce uno dei suoi lavori più apprezzati. Lavoro che 7 anni dopo, la serie di foto marocchine, gli valsero il famoso premio Kodak. Quando il suo viaggio in Marocco finì, Henry ritornò in Europa all'inizio degli anni 70 e si stabilì a Londra. Nella capitale londinese lavorò ad un altro dei suoi lavori più apprezzati, che abbiamo accennato poco fa, che si intitolava TV Shots, considerato da lui stesso il suo primo serio lavoro. Henry, ispirandosi alle onnipresenti televisioni a tubo catodico degli anni 70, ha fotografato le immagini volutamente distorte, giocando con le antenne e modificando le impostazioni dello schermo. Catturò gli spettacoli mentre venivano trasmessi direttamente nei salotti dei britannici, da programmi banali ma popolarissimi come la soap opera britannica Coronation Street, alla copertura della BBC delle Olimpiadi di Monaco. Olimpiadi che, se ricordate, passarono alla storia per l'episodio di cronaca durante le quali 11 membri della squadra olimpica israeliana furono presi ostaggio e uccisi da un gruppo terroristico palestinese. Le opere e le immagini che vennero fuori da quella serie hanno dei colori pazzeschi, quasi psichedelici, e le immagini distorte sono al limite dell'astratto, direi quasi sperimentali. Considerata come una parodia angosciata di un racconto fotografico della loro attualità, hanno un fascino molto pop art per il quotidiano e fungono anche da testimonianza del modo in cui milioni di persone hanno vissuto eventi mondiali attraverso i televisori di casa. L'opera ovviamente suscitò non poche polemiche quando fu esposta per la prima volta nel 1974 a Parigi nella Galleria del Pire. Con il suo rispettoso affronto alla cultura della televisione e alla sua sfida radicale alle convinzioni del fotogiornalismo, fece storcere nel naso a più persone critici. Piccola curiosità che potrebbe in un futuro ritornarvi utile. Questa serie continua tuttora a girare il mondo come mostra fotografica e nel 2007 è divenuta anche un libro edito da Staedtl. Arriviamo quindi all'inizio degli anni 80, periodo nel quale fu invitato a far parte della famosa e celeberrima agenzia fotografica Manium, del quale divenne membro a pieno titolo nel 1986. Il suo ingresso però all'inizio non fu tutto rose e fiori, perché era uno dei primissimi fotografi che avevano solo un background artistico, mentre in quel periodo lo stampo dell'agenzia era molto rivolto al fotogiornalismo e alcuni membri temevano che questa new entry con questo nuovo background avrebbe portato alla fine della Magnum. Sempre in quegli anni Henry completò la serie di fotografie che poi andarono a comporre il lavoro Roots, un insieme di fotografie fatte in Belgio dagli anni 70 agli anni 80, quindi dai primi scatti in bianco e nero fino al passaggio definitivo al colore, nei quali Henry riuscì a cogliere perfettamente lo spirito e le atmosfere che caratterizzavano il Belgio in quel periodo. Il tutto senza usare sentimentalismi, fotografando schiettamente feste di paese, serate alcoliche in bar aperti fino all'alba, cerimonie religiose o paesaggi desolati. E anche in questo caso, nel 2012, di questa serie ne fu pubblicato un libro omonimo. C'è da dire che all'inizio della sua carriera, intorno agli anni 60, il suo lavoro non fu subito apprezzato. Il mondo fotografico europeo guardava con molto scetticismo sia la fotografia di strada, molto in auge invece a New York, sia la fotografia a colori, che veniva considerata un'esclusiva del linguaggio pubblicitario. Fortunatamente, verso la fine degli anni 70, questa tendenza cambiò, portando quindi alla ribalta il suo nome. Cominciò quindi ad essere considerato uno dei fotografi più importanti del vecchio continente. Fotografo e fotografia che si caratterizzava per la sempre e continua e costante esplorazione delle potenzialità del colore, potenzialità che avvenivano in ambienti urbani dove apparentemente tutto questo colore non c'era. Gruyé, con la sua fotografia, non vuole quindi avere delle pretese antropologiche. Nei suoi lavori sono spesso presenti superfici specchianti e finestre che gli permettono di dare all'immagine una certa distanza del fotografo da ciò che riprende. Lo stile della fotografia è lontano dal documentario e le immagini non mirano a raccontare una storia, ma piuttosto cercano di catturare le atmosfere con giochi di luci e ombre, rendendo uniche anche scene di uso quotidiano. Le sue inquadrature si concentrano in egual modo tanto sugli oggetti quanto sulle persone, soggetti umani che spesso vengono trasformati in sagome o semplici campi di colore. È sorprendente notare come i paesi che Gruyé ha visitato e fotografato sono per lo più identificati grazie ai colori, alle sfumature e alle luci intrinseche dell'atmosfera di quel posto, piuttosto che dai soggetti o dalle ambientazioni raffigurate. Il suo utilizzo del colore è magistrale. Molte delle sue foto sono composte da tre colori primari, rosso, blu e giallo, impiegati alcune volte in coppia o tutti e tre in sintonia con uno sfondo smorzato che consente così alle tonalità di venire esaltate. Riesce a lavorare con un'apparente facilità sia con i colori complementari per dare contrasto sia con le tinte monocromatiche che danno rilievi ai dettagli dell'immagine e infine anche con i colori analoghi che conferiscono all'immagine un mood tranquillo e confortevole, quindi per ogni combinazione riesce a dare una intenzione artistica all'immagine. Magistrale è inoltre il suo utilizzo della luce più difficile da usare, la luce dura, quella per intendersi di mezzogiorno, quella che produce ombre nette. Henry riesce a produrre dei neri puri che ben contrastano con i colori. Passando invece ad un aspetto prettamente tecnico, sappiamo che Gruyé ha lavorato per la maggior parte della sua carriera con fotocamere a telemetro, in special modo le Leica M, accompagnato da un classicissimo e mai tramontato 50 mm e affidandosi alle purtroppo rimpiante pellicole Kodachrome che tante gioie ha regalato ai nostri fotografi. Come sappiamo, le Kodachrome sono andate fuori produzione, ahimè, circostanza questo che l'ha indotto a scattare anche in digitale. Ed arriviamo così ai giorni nostri. Attualmente Gruyé vive e lavora a Parigi, è sposato e ha due figlie. Una piccola curiosità a riguardo, alcune delle foto in bianco e nero, non a colori badate, sono quelle che ha fatto alle sue figlie. Infatti, mentre per lavoro e per progetti personali si è totalmente convertito all'utilizzo del colore, in ambito privato ha sempre preferito scattare foto ai suoi cari in bianco e nero. In questi ultimi anni sono uscite diverse pubblicazioni di Gruyé, come abbiamo accennato già per il libro Roots e TV Shots. Un'altra serie di foto, divenuta poi il libro che secondo me merita di essere menzionata, è quella di Rivages, dove Gruyé esplora il concetto di margine o bordo, Rivages appunto in francese, spero di averlo detto bene. Questo lavoro vuole opporsi al trambusto della città, infatti margine e bordi erano più intesi nella fotografia di paesaggio e quindi rappresentando una natura essenziale ma intensa. I paesaggi non sono mai vuoti, ma luoghi abitati, dove la luce, i colori, gli oggetti, le persone e le situazioni si intrecciano creando un quadro sereno e al tempo stesso non edulcorato dalla realtà. Tutte le fotografie e le immagini di questa serie, di quest'ultima serie, sono state scattate durante i suoi 40 anni di viaggi in giro per il mondo, passando per il Mar Morto di Israele, al fiume Mali in Niger, il mare del nord dell'Islanda, oppure le coste di Biarritz in Francia. E anche oggi siamo giunti alla fine. Vi aspetto alla prossima puntata, ma prima, come sempre, la citazione finale. Sono un fotografo, ma penso alla fotografia come una terapia. È qualcosa che devo fare. Se non scatto foto per un mese, mi manca davvero. La sua relazione con il mondo di cui ho bisogno. La fotografia che conta di più per me viene da questo urgente bisogno personale. Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.